tre figli maschi. Qualcuno sarà anche collegato, perché vedo giù che c'è scritto Zicchino, perché è il nostro nome, e quindi penso che sia mia moglie con alcuni dei nostri figli. Che collegamento c'è tra Roberto e me? Roberto è mio cognato, mia moglie è la sorella di Maria, di Samuele naturalmente, anche di Rachele ovviamente, e quindi ci conosciamo da un po'. Noi viviamo in Germania, in periferia di Monaco di Baviera, che è circa un po' più di 500 chilometri da Pordenone. Sì, siamo contenti di essere in Italia, perché da tanto che non possiamo venire, da tanto che non ci vediamo di persona, però insomma almeno abbiamo la possibilità di vederci via Zoom. Sì, per via dei nostri familiari seguiamo anche un po' la vostra assemblea, perché ovviamente abbiamo sempre delle notizie. Siamo contenti che il Signore viene glorificato anche a Fiume Veneto, penso che ho detto giusto, no? È Fiume Veneto, ecco. Volevo condividere alcuni pensieri con voi e vorrei mostrarvi un'immagine. Speriamo che funzioni, un attimo che guardo. Spero che abbia fatto bene. Riuscite a vedere? Ecco, io non so se voi conoscete una situazione simile nella vostra vita quotidiana. Sei seduto in macchina, ora ho scelto una donna e un uomo, ma può essere anche al contrario. Sei seduto sul sedile del passeggero e hai la sensazione che il conduttore della macchina corre un po' troppo. Sta arrivando una curva, cosa fai? Magari inizi a dire a voce un po' più alta: attenzione, magari metti le mani in avanti. C'è anche qualcuno che istintivamente inizia a premere col piede destro in giù. Non so se vi è mai capitato. Almeno mia moglie, quando ci avviciniamo a una curva, dice sempre: stai attento, rallenta. Perché? Perché sei preoccupato, sei preoccupata, magari è anche possibile che hai paura. Penso che ognuno di noi conosce questo stato d'animo della paura, della preoccupazione, che può essere motivata da vari motivi, magari per una situazione oppure per un compito. I bambini piccoli si preoccupano di mostri, di draghi, magari hanno paura del temporale. Se sei studente, magari ti preoccupi del prossimo esame, di una verifica, perché hai paura di fallire, oppure magari ti preoccupi di dire un brutto voto ai propri genitori, ti preoccupi magari di andare a scuola perché può essere una vittima di mobbing. Sapete, ho letto una statistica. Cosa pensate che sia la più grande paura dei teenager? Potete azionare i microfoni se volete. Qualcuno lo sa? Cosa pensa? Qual è la più grande paura dei teenager?
Bullismo. Essere esclusi.
Essere esclusi è una paura, giusto, ma non è quella più grande.
Il bullismo.
È una paura, ma non quella più grande.
Gli insegnanti.
Gli insegnanti sono una grande paura, ma non è quella più grande. Allora, non so se qualcuno di voi abbia ancora un figlio o una figlia che sia teenager, e non vi dovete preoccupare per niente che non vi amano, perché la più grande paura dei teenager è che muore un genitore, che muoia un genitore, la più grande paura di un teenager. E anche noi adulti spesso siamo preoccupati, magari per la propria famiglia, per il nostro patrimonio, per una situazione politica, sociale, oppure magari anche di perdere il posto di lavoro. E in questo periodo, sia adulti che meno adulti, persone d'ogni età, siamo preoccupati per la propria salute, diversi hanno paura di ammalarsi. In questo, in Germania, non siamo diversi da voi in Italia. Io personalmente ho paura quando mi trovo in alto, e per i miei figli è un divertimento, perché io soffro di vertigini e quindi per me è una cosa orrenda camminare su un ponte alto e guardare in giù. Questa è una mia paura. Ci sono tante situazioni in cui siamo preoccupati e abbiamo paura. Anche nella Bibbia delle persone hanno avuto paura e si sono preoccupati. Se voi pensate già all'inizio, Adamo ed Eva, dopo che è successo che hanno mangiato il frutto e hanno peccato, c'è scritto che Dio li chiama e dice: dove sei? E Adamo rispose che ho sentito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Più tardi un Abramo, una grande persona di fede, ha avuto paura e davanti a un re d'Egitto ha fatto passare sua moglie per sua sorella perché aveva paura che quello gli mettesse le mani addosso. Pensate a un Gedeone, dove Dio gli dice: tu prendi 300 persone e vai a combattere contro 120.000 medianite. E Dio ha dovuto fare un grande percorso con Gedeone per togliergli via la sua preoccupazione e la sua paura. Oppure un Elia, che a un certo momento la regina gli dice: guarda, io ti metto le mani addosso, e Elia scappa via nel deserto, scappa via da Izebel e alla fine dice: io voglio morire. Pietro rinnega Gesù 3 volte, perché? Perché ha paura e dice: io non conosco quest'uomo. E quindi ci sono tante situazioni in cui persone sono state preoccupate o hanno avuto paura. E io voglio sviluppare un po' questo argomento con voi prendendo esempio di Mosè. Tutti conosciamo Mosè. Mosè a un certo momento della sua vita va via dall'Egitto e va a Midian. Mi sa che ho portato anche la cartina. Ecco, lui viveva in Egitto, qui in questa zona qui si svolgevano le cose, e lui scappa via qui a Midian e fa il pastore presso suo suocero Jetro e vive una vita, diciamo, senza particolari eventi. Lavorava come pastore, pascolava le sue capre, le sue pecore, andava in cerca di posti dove pascolare, spesso faceva anche molta strada e una volta se n'è andato in questa zona e arriva qui a questo monte chiamato Ore. Quindi vita piuttosto quotidiana, come un pastore la fa, piuttosto tranquilla. E a questo monte succede una cosa straordinaria, perché Dio gli compare e lo incarica di andare in Egitto da Faraone con la richiesta di lasciare andare via il popolo di Israele. E qui ci vogliamo ricollegare in questo episodio, e se voi volete aprire le vostre Bibbie in Esodo capitolo 3. Esodo capitolo 3, e leggo dal versetto 7 a 10. Esodo 3, 7 a 10. Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorrono il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorei, i Feresei, gli Ivei e i Gebusei. E ora ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Or dunque va, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Fin qui in un primo momento. Allora Dio compare a Mosè e gli dà questo incarico. Ora, come reagisce Mosè? Mosè si preoccupa, Mosè ha paura. Perché dovete pensare che almeno per 40 anni, forse anche 80, non è successo niente. E poi succede questo evento. 40 anni di tranquillità e di silenzio da parte di Dio, almeno la Bibbia non ci riporta niente, e poi questo incarico nei confronti di Mosè. E Mosè si preoccupa, Mosè ha paura. Perché dico questo? Si capisce dalla sua reazione, perché più volte cerca di opporsi all'incarico ricevuto da Dio. E lui tira fuori quattro ragioni. La prima ragione che tira fuori è di dire: guarda, io non sono la persona giusta. Versetto 11. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? Forse tu ti stai sbagliando, Dio. Io non sono la persona giusta per fare questa cosa. Versetto 13. Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi dicono: qual è il suo nome, che cosa risponderò io? Mosè tira fuori un'altra ragione e dice: guarda, io non saprò neanche dare una spiegazione agli israeliti. Io non sono né la persona giusta e non sono neanche adatto per questo compito. E il colloquio continua, e poi Mosè arriva alla conclusione e dice: ma anche se io andassi in Egitto, capitolo 4, versetto 1, dice: Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non obbediranno alla mia voce, perché diranno: il Signore non ti è apparso. Quindi dice: anche se io andassi, ma io non sarò forse neanche accettato dagli altri. E Dio insiste ancora, e poi Mosè dice alla fine, dice: ma guarda, io ho un altro problema, io non so neanche parlare. Capitolo 4, versetto 10. Mosè disse al Signore: ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché io sono lento di parola e di lingua. Quindi vedete, Mosè tira fuori quattro ragioni davanti a Dio e dice: ma no, io non voglio fare quello che tu mi stai dicendo. E voglio fare un piccolo sommario. Questa è la reazione di Mosè. Dice: io non sono la persona giusta, io non sono adatto al compito, io non sono forse accettato dagli altri e io non so parlare. In sintesi Mosè dice: io sono un pastore di Midian che non è bravo a parlare e manca da 40 anni dall'Egitto. Chi mai mi prenderà in considerazione? Chi mai mi ascolterà? E ora è interessante vedere Mosè come reagisce a queste sue preoccupazioni e paure, come gestisce questa cosa. Guardando in un modo superficiale si potrebbe pensare che Mosè stia cercando delle scuse davanti a Dio per non andare. Ma io posso anche capire che Mosè era veramente preoccupato, che Mosè avesse veramente paura. Perché dico questo? Perché alla fine Mosè aveva ucciso un egiziano 40 anni prima e c'era il rischio della pena di morte per un omicidio colposo quando lui sarebbe ritornato in Egitto. Poi si sapeva che Mosè era balbuziente e gli egiziani erano noti per la loro eloquenza che avevano. E poi Mosè mancava da 40 anni, lui non aveva nessuna garanzia di essere accettato dagli israeliti. E in un certo senso sono anche convinto che probabilmente Mosè distorce la realtà, perché io mi sono chiesto: ma Mosè veramente era una persona così inadeguata? Io credo di no, perché per 40 anni Mosè aveva frequentato la migliore scuola egiziana alla corte di Faraone, lui era stato lì e qualcosa l'avrà pure imparato in questi 40 anni di, diciamo, università in Egitto alla corte di Faraone, anche se ormai erano 40 anni che mancava. E poi mi sono chiesto, quando ho letto questi versetti, ma lui era veramente così scarso a parlare? Quando io leggo questo colloquio che lui ha con Dio, non ho necessariamente questa impressione. E per questo sono convinto che, come nella vita reale, le preoccupazioni, le paure distorcono la visione della realtà. Non ci fanno vedere la realtà come veramente è. E magari al di là di possibili spiegazioni o motivazioni che Mosè ha potuto tirare fuori nei confronti di Dio, nel comportamento di Mosè, secondo me, succedono tre cose che sono notevoli. E queste le voglio un po' elencare con voi. Quindi Mosè come gestisce questa sua preoccupazione, questa sua paura? La prima cosa che Mosè fa è che lui riconosce la sua paura. Lui non fa finta di niente. Sapete, a volte persone, davanti alle preoccupazioni, alle paure, fanno finta che non esistano. Cercano di ignorarli per vari motivi. Ma questo succede solo apparentemente. E in realtà le preoccupazioni, le paure rodono interiormente la persona e tutto diventa più difficile di com'è. Quindi il primo passo davanti alla preoccupazione, davanti alla paura, è di affrontare la situazione, di ammetterla. Come fa Mosè? Dice: guarda Dio, io sono veramente preoccupato. E Mosè fa una seconda cosa che è molto interessante, è che lui la preoccupazione e la sua paura, un attimo che spingo il tasto, ma non va. Ecco, lui ne parla con Dio. Lui non si nasconde davanti a se stesso, davanti a Dio, come ha fatto magari Adamo ed Eva, che si sono nascosti, oppure come ha fatto Elia, che è scappato via nel deserto e ha detto: io voglio morire. Lui è caduto in forte depressione. Oppure come un Pietro, che mente, va via e resta amareggiato. Mosè mette le cose sul tavolo, sul tavolino, e ne parla con Dio. Mosè parla con Dio, ora indipendentemente magari da quello che in fondo l'abbia spinto a fare, lui lo fa. Lui riconosce la sua paura e ne parla con Dio. Non si limita a lasciarne stare, oppure a scappare via, oppure a staccare il contatto con Dio e dice: guarda, io non ne voglio sapere niente, io ora me ne vado. No, Dio è destinatario delle sue paure e delle sue preoccupazioni. E infine Mosè ascolta Dio. Perché dico questo? E lui supera la preoccupazione e la paura. Perché Mosè ascolta Dio, si capisce da quello che succede successivamente. Perché una volta finito il colloquio con Dio, Mosè non rimanda la questione al giorno X nel futuro. Dopo il colloquio con Dio, Mosè raccoglie le sue cose, prende la sua famiglia e cosa fa? Se ne va in Egitto. C'è scritto nel versetto 20 del capitolo 4, se volete leggere insieme a me, c'è scritto: Mosè dunque prese sua moglie e i suoi figli, li mise su un asino e tornò nel paese d'Egitto. Mosè prese nella sua mano anche il bastone di Dio. E sappiamo tutti dalla storia di Mosè le cose straordinarie che Dio fece poi usandosi di Mosè. Ma vorrei allargare ancora un po' la nostra prospettiva di alcune cose che sono successe nella vita di Mosè. E io l'ho chiamato alcuni ulteriori suggerimenti. Sappiamo che la vita di Mosè è andata comunque avanti, è stata una vita di tante incertezze, di tanti pericoli, di tante imponderabilità, che sicuramente potevano essere sempre fonti di preoccupazione e di paure. Ma dalla vita di Mosè possiamo imparare che lui ha adattato tre cose importanti nella sua vita, l'ha adattata strategicamente. Questo per me sono state un grande incoraggiamento e spero che lo sia anche per voi. Mosè nella sua vita ha fatto una prima cosa che io ho chiamato guarda al capo. Perché l'ho chiamata così? Perché Mosè nella sua vita ha guardato al Signore, ha confidato in Dio. Mosè confida nell'Eterno. E sapete, la cosa che è opposto alla paura, cos'è? All'opposto della paura si trova la fiducia, la fede. Quando c'è fiducia, non c'è posto per la paura. Io non so se voi avete in dei seminari, quando si tratta questo tema, spesso fanno un gioco che voi forse conoscete. Voi vi mettete in piedi, dietro a voi c'è una persona e voi vi fate cadere all'indietro. Cosa dovete avere se riuscite a farlo? Dovete avere fiducia in questa persona, perché se questa persona non vi prende, voi sbattete con la testa a terra e vi fate male. Quindi fede e fiducia. La fiducia comporta sempre un atteggiamento positivo che porta a confidare o in una persona o una cosa, e produce una cosa. La fede, questo atteggiamento positivo, produce sicurezza e tranquillità. E da Mosè è stata la stessa cosa. Dio già al monte Horeb aveva detto a Mosè: io sarò con te, capitolo 3 versetti 12, va perché io sarò con te. E Mosè ci ha creduto. Mosè ci ha creduto perché, sapete, la fede, detto in un modo molto pratico e molto semplice, che cos'è? Ora, voi sicuramente mi uscirete fuori la definizione di ebrei, la conoscete forse tutta a memoria, ma in un modo molto pratico e molto semplice e molto quotidiano, la fede è la semplice fiducia in quello che Dio ha detto. La fede è la semplice fiducia in quello che Dio ha detto. E con questa fiducia che Dio sarebbe stato al suo fianco, Mosè condusse il popolo per 40 anni nel deserto, nonostante tutti i problemi, tutte le avversità che ci sono state. Perché? Perché Mosè sapeva chi guardare. Ma se Mosè sapeva che guardava a Dio e poteva guardare a Dio. E quindi per noi resta la domanda: a chi rivolgiamo noi il nostro sguardo? Siamo sempre consapevoli chi è il nostro Signore, a chi apparteniamo, per chi svolgiamo il nostro servizio, in chi confidiamo noi quando ci raggiungono le nostre preoccupazioni, le nostre paure? Confidiamo nel nostro battito del cuore? Confidiamo nelle nostre capacità oppure nelle nostre incapacità? Oppure confidiamo in Dio? Io mi ricordo qui sempre, anche se Gesù l'ha detto in un altro contesto, che lui ha detto: guarda, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine. Quindi tutti i giorni significa sempre, voleva dire Gesù. Quindi Dio è sempre con noi e noi possiamo guardare al capo. Una seconda cosa che Mosè ha adattato nella sua vita è stato quella di restare sulla giusta via. Gli israeliti in 40 anni di deserto spesso hanno abbandonato le vie del Signore. Mosè ha sofferto più volte per questo. Perché? Perché lui non l'ha fatto, sia nei giorni in cui era coraggioso, sia in quei giorni in cui tutto diventava più difficile. Sapete, Mosè seguiva la nuvola, seguiva il fuoco. Perché? perché lui sapeva che era la giusta via da fare, anche se non sapeva dove andasse la nuvola e il fuoco. Lui sapeva che era la giusta via da fare. Perché? Perché c'era Dio alla guida di tutto questo. E quindi anche noi siamo invitati a seguire la via che il Signore ci propone. Forse non sempre capiremo perché Lui ci stia facendo girare da una parte e non da un'altra. Ma io vi chiedo, Dio fa degli errori? No, Dio non fa degli errori. E per questo noi possiamo sapere che la via del Signore è quella adatta per noi. Vi ho messo qui sulla slide un versetto che troviamo in Romani capitolo 12 versetto 2. Qui c'è scritto: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Ho preso questo versetto per sottolineare una cosa. Alla base del fatto che noi riusciamo a capire se la via di Dio è adatta per noi, noi lo capiremo sempre di più se siamo rinnovati nella nostra mente delle cose del Signore. E lì conosceremo poi per esperienza, non solo in un modo teorico, quale sia la volontà di Dio. E quello che voglio sottolineare e quello che ci voglia incoraggiare a noi è che noi possiamo sapere che la volontà di Dio è buona per noi. La volontà di Dio è una cosa gradita. La volontà di Dio è una cosa perfetta per noi. E guardate, chi di voi rinuncerebbe a una cosa che è buona, gradita e perfetta? Nessuno. Penso sarebbe uno stupido a rinunciare a una cosa del genere. E per questo, guardate, la via del Signore è quella che è buona per noi, quella che è gradita e quella che è perfetta. Dio ha dei piani buoni per la nostra vita. E Dio, sulla via che percorriamo, Lui non solo dice è adatta, ma noi possiamo sapere che noi possiamo avere la sua pace in una situazione che successivamente si sarebbe fatta difficile. Gesù dice ai suoi discepoli: io vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Gesù dice ai suoi discepoli: abbiate pace in me. No? E da più tardi nel Nuovo Testamento, da Filippesi, sappiamo che Paolo descrive questa pace di Dio, una pace esclusiva che oltrepassa ogni intelligenza. Quindi la via del Signore è quella adatta per noi. Su questa via che noi percorriamo nel Signore, Lui ci vuole dare la sua pace. E noi possiamo anche sapere, questo ce lo dice Pietro, che noi possiamo gettare su di Lui ogni nostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Sì, il Signore si preoccupa per noi. Il Signore ha cura di noi. Mosè è rimasto sulla via del Signore con le sue preoccupazioni, con le sue paure, e Dio è stato con lui. E io ora vi chiedo, il Dio di Mosè è un altro Dio rispetto a quello nostro? No. Il Dio di Mosè è anche il nostro Dio. Quindi guarda il capo, resta sulla giusta via. E una terza cosa, l'ho chiamato sogna alla grande. Forse vi può sembrare un po' strano questo titolo. Mosè aveva davanti la meta che Dio gli aveva posta. Qual era questa meta? Guida il mio popolo nella terra promessa. E nonostante tutte le sue incertezze, le sue insicurezze, Mosè ha vissuto questo sogno, ha mantenuto stretto questo sogno per 40 anni, e questo lo ha spinto, lo ha trascinato oltre ogni preoccupazione, oltre ogni paura. anche se Dio a un certo momento gli ha detto tu non ci entrerai nella terra promessa, Mosè comunque ha continuato a inseguire questo sogno. E Dio ha un grande piano che porterà a buon fine. Quindi la cosa che ci possiamo chiedere è: noi abbiamo dei sogni? Abbiamo dei grandi sogni? Abbiamo davanti il grande disegno, il gran tutto? Vi voglio fare un esempio banale su di me stesso, no? Allora, io non so chi di voi conosce questa immagine a sinistra. Potete azionare anche i vostri microfoni se volete. Chi lo sa? Cos'è questa immagine a sinistra? Dove si trova? Non c'è nessun appassionato di calcio.
Io so quello di destra, quello di sinistra.
Ah, questo me l'avevo immaginato. Allora, uno dei miei sogni è iniziato lì, in questa immagine sinistra, 13 luglio 1985, magari qualcuno di voi era già nato, ma non ha niente a che fare con il calcio. Allora, questo è lo stadio a Londra di Wembley, che ora non esiste più, hanno fatto uno nuovo. In questo stadio, il 13 luglio 1985, io essendo un appassionato di musica che mi piace suonare, c'è stato un grande concerto. C'era una carestia in Etiopia e dei musicisti si sono messi insieme per raccogliere dei fondi e hanno organizzato un grandissimo concerto dove hanno partecipato tutti i big della musica di quei tempi. E io ho iniziato a sognare, ho detto il mio sogno sarebbe suonare una volta al Wembley, no? Ora voi mi metterete a ridere, no? Però io con 18 anni avevo questo sogno, suonare al Wembley. Poi più tardi ho conosciuto una bella ragazza siciliana che mi ha fatto conoscere questo posto qui, no? E qualcuno di voi magari conosce questo posto, chissà dov'è questo posto? Nessuno, non ci credo.
Samuele, tu lo conoscevi?
Taormina, no? Il teatro greco di Taormina.
Ecco, questo è il teatro greco di Taormina.
Andate tutti in Sicilia, mi raccomando.
Ecco, sì, ve lo posso raccomandare. Io ci sono andato 2 anni fa con la mia famiglia e gliel'ho fatto vedere, perché questo successivamente è stato il mio secondo sogno, sempre legato alla musica, perché il mio grande sogno è suonare una volta in questo teatro, no? E ora voi direte sì, però è un sogno. Sì, è vero, è un sogno, però sapete una cosa? Io ora vi ho portato un'altra immagine. E questo è, mi sembra che 2 anni fa, nella metropolitana di Monaco, dove qui a sinistra sono io, qui c'è uno dei miei figli, Alex, e questi sono altri credenti che abbiamo suonato insieme. Sapete cosa succede da me? Ogni volta che suono, no? Io mi avvicino un po' di più a questo sogno. E vi ho portato questa immagine perché dopo di questa serata ho avuto una sensazione, perché noi volevamo smettere verso le 10:30, le 11, no? E infatti avevo promesso, siccome avevamo una ragazza che aveva ancora 16 anni, ho detto a suo padre: guarda, a mezzanotte siamo a casa. E poi è successa una cosa, che le persone si fermavano, noi continuavamo a suonare, potevamo distribuire CD e cristiani eccetera, e alla fine si sono fatti le 2 di notte e io sono stato a casa, sono tornato a casa, mi sono messo a letto e ho detto: Signore, che serata, mamma mia. E per questo vi dico, facendo le cose, anche se io sono consapevole che a 53 anni io non suonerò al Wembley, no, non è che sono così ingenuo di pensare di suonare al Wembley, forse al teatro di Taormina, chi lo sa, no? Però facendo le cose, io mi avvicino un po' di più a questo sogno. Io credo che molte delle mie paure, molte delle mie preoccupazioni diventano grandi quando io perdo di vista il quadro generale, la meta. E questo vale anche per le nostre cose spirituali, no? Quando noi perdiamo di vista il grande quadro, la grande meta, e ci perdiamo magari nelle secondarietà della vita cristiana, allora forse arrivano i dubbi, arrivano le incertezze, arrivano le preoccupazioni, arrivano forse le paure. Però Dio ha compiuto una grande opera e oggi usa la Chiesa, usa te come testimonianza. E Dio ha grandi progetti, Dio ha un grande piano. Abbiamo il coraggio noi di sognare alla grande? Oppure pensiamo che Dio non abbia già raggiunto tutto con noi? Che va bene così? Che ci accontentiamo? Sapete, Dio compie cose straordinarie e noi ne siamo parte, ma ci crediamo veramente? Oppure forse ci preoccupa? Ci fa paura? Forse perché significa uscire fuori dalla nostra zona sicura. Alcuni dicono dalla zona comfort. È vero, sognare alla grande e inseguire il gran progetto di Dio comporta uscire fuori dalla zona comfort. Sapete, andare qui in metropolitana a suonare significa uscire fuori dalla zona comfort, perché tu non sai cosa incontri, non sai chi incontri, cosa ti dice, magari ti dice anche una brutta parola. Però inseguire il grande progetto di Dio sicuramente ne vale la pena. E Dio non ha mai detto che sarebbe stata una passeggiata, ma ne vale la pena. Ho portato un ultimo versetto che Paolo alla fine, cioè stava per morire, lui era in prigione a Roma e scrive a Timoteo e sapeva che la sua fine era vicina. E lui evidenzia due cose importanti a Timoteo, che se voi leggete secondo Timoteo è il Vangelo e la sana dottrina. E in questo contesto lui dice a Timoteo: ma tu sii vigilante, sobrio, in ogni cosa sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. E ho voluto sottolineare quattro cose. Perché? Perché ci sono quattro imperativi in questo versetto. E imperativo significa che non è un optional. Se ti va bene, ci potresti anche pensare, ma sono piuttosto un'esortazione, un sollecito con determinazione. E Paolo dice a Timoteo: stai sveglio, stai con gli occhi aperti. Ho scritto sobrio perché nella traduzione tedesca dice proprio questa parola. Sobrio significa sii equilibrato. Quindi stai sveglio con gli occhi aperti, ci saranno delle difficoltà, sopporta le sofferenze, ma sappi che tu sei coinvolto nel gran progetto divino, che è l'Evangelo, la buona notizia, la salvezza tramite Cristo Gesù. E questo progetto non è tuo, ma è il progetto del Signore. E così per noi può essere anche una consolazione, che non dipende dalle nostre capacità, dai nostri sforzi, ma qualcosa dipende sicuramente dalla nostra fedeltà. Vai avanti nel tuo servizio fedelmente. E mi voglio avviare alla conclusione, magari tolgo gli slide. E allora, abbiamo parlato delle preoccupazioni. Ti posso togliere?
Sì.
Ecco, abbiamo parlato delle preoccupazioni e delle paure, e penso che siamo convinti, e lo sappiamo per essere esperienza, che sono una cosa reale nella nostra vita, e noi l'abbiamo guardato insieme all'esempio di Mosè. Dio anche sa che queste cose esistono nella nostra vita, che ci raggiungono, e sicuramente noi siamo ora all'inizio di un anno, ci raggiungeranno anche quest'anno, ma noi non dobbiamo opprimerli, non li dobbiamo ignorare, non fare finta che non esistano, oppure disperarci magari nelle nostre preoccupazioni e le nostre paure, ma magari pensare a Mosè che l'ha ammesse, si è reso consapevole delle sue preoccupazioni e paure, l'ha condivise con Dio e l'ha gestite in modo positivo. E possiamo anche sapere che Dio in tutto questo non ci lascia da soli. A un giovane Geremia Dio ha detto: guarda, io sarò con te e sono io che ti mando. E Dio nella nostra via che percorriamo ci affianca anche dei compagni che possono essere per esempio degli altri credenti. Nel caso di Mosè è stato suo fratello Aronne. Dio fa la stessa cosa con noi e lui ci vuole anche mettere accanto dei credenti che ci aiutano a condividere queste nostre preoccupazioni e paure quando arrivano. E voglio ripetere le tre cose che ci possono magari aiutare, come ha fatto Mosè. Lui ha guardato prima cosa al capo, quindi guarda e confida nel Signore. Mosè l'ha fatto e ha vissuto una vita che sicuramente non è stata facile, ma è stata una vita benedetta. E sapete, Pietro, quanto tempo restò in piedi camminando sull'acqua? Fino a quando ha guardato Gesù. Fin quando guardò Gesù, è successa una cosa straordinaria. Lui è riuscito a camminare addirittura sull'acqua. Ha messo fuori uso la forza di gravità. Ma appena smise, rischiò di annegare. Quindi guardiamo al capo. Seconda cosa, restiamo sulla giusta via, vivi confidando nelle promesse del Signore. Lui sicuramente si mostrerà nel percorso della nostra vita e ci guiderà, anche se forse ci saranno dei tratti in cui tutto sembra buio, io sono sicuro che Lui ci darà le giuste conferme. Le ha date a Mosè, forse a noi non sarà un bastone che diventa un serpente, forse non sarà la mano che esce malata e poi esce fuori che è sana di nuovo come ha fatto da Mosè, ma sapete, io sono convinto che Dio ci darà le conferme di cui noi abbiamo di bisogno. E la terza cosa, sogna alla grande, tieni d'occhio il grande disegno di Dio e incamminati e aspettiti da Dio grandi cose, non cose piccole. Dio vuole fare grandi cose nella nostra vita e quindi che voglia essere questo il nostro auspicio per il nuovo anno. Voglio pregare con voi. Signore, ti voglio ringraziare per gli incoraggiamenti che tu ci dai dalla tua parola. Grazie che ci hai lasciato l'esempio di Mosè in tutta la sua fragilità, in tutte le sue paure, ma abbiamo potuto vedere come tu hai aiutato Mosè a superarle, a restargli vicino, a tenerlo stretto, a dargli sempre le conferme anche di cui aveva di bisogno. Grazie che tu lo vuoi fare anche nella nostra vita, grazie che possiamo sapere che tu sei il grande, tu hai sotto controllo ogni situazione, tu sai ogni cosa, noi non possiamo guardare nel futuro, ma tu lo puoi fare e tu hai buoni piani per la nostra vita, tu vuoi il nostro meglio. E come tuoi figlioli vogliamo confidare in te e vogliamo guardare a te, vogliamo restare sulla tua via e vogliamo però anche tenere presente che tu ci hai coinvolti in un grande progetto che è il tuo regno e tu lo vuoi costruire insieme a noi. Grazie di questo. Amen.